Radio DJ. Carlo Lucarelli. Radio DJ è ancora di giallo con Carlo Lucarelli, il radiodramma di Radio DJ.
Ciao a tutti, questa è Radio DJ e voi state ascoltando Di Giallo, con Carlo Lucarelli e Fabio B, a raccontarvi un'altra strana, misteriosa e drammatica storia del lato nascosto del mondo della musica, dove si trovano le fobie e le inquietudini dei geni. Questa è infatti la storia di un genio inquieto, uno che aveva l'aspetto del genio, gli atteggiamenti da genio, e purtroppo anche la fine che ci si aspetterebbe da un genio come lui, uno di quegli epiloghi che abbiamo già raccontato altre volte. Perché questa è la strana, drammatica storia di un cantautore che si chiama Nick Drake. Immaginate di vedere un tizio con i capelli lunghi, anche sporchi, trasandato, con le scarpe sfondate, un barbone insomma. Sta dentro una cabina telefonica di un pub sulla strada per Birmingham, in Inghilterra, e digita un numero con le dita dalle unghie lunghe, che non si taglia da settimane. Fuori, lungo la strada, c'è la sua macchina, che è rimasta senza benzina. A vederlo così, potrebbe sembrare un criminale che l'ha rubata quella macchina, un pazzo che sta scappando. Invece no, perché quella è la macchina di sua madre. E infatti l'uomo la sta chiamando per dirle che è rimasto senza benzina, che non sa neanche lui dove e che qualcuno venga a prenderlo. E se è così trasandato è perché è povero. Ed è così smarrito, sconclusionato e strano non perché sia pazzo, ma perché è depresso e quindi non si cura. Le cose non sono mai quello che sembrano. E se qualcuno passasse in quel momento, magari un Bobby, un poliziotto inglese, penserebbe che è una figura losca e magari lo arresterebbe, senza neanche pensare che invece quello è un artista, un poeta. E nel suo genere un genio. Si chiama Nick Drake. Nicholas Rodney Drake ha una biografia da poeta romantico inglese fin dall'inizio, perché nasce a Rangoon, in Birmania, dove suo padre, che fa l'ingegnere, si è trasferito con tutta la famiglia a costruire case di legno per la Bombay Burma Trading. Ma soprattutto il piccolo Nicholas, che poi diventa Nick, inquieto adolescente, ha letture da poeta romantico. I romantici inglesi come Coleridge, che studia all'Università di Cambridge, i simbolisti e i decadenti francesi come Mallarmé, Rimbaud e Verlaine, che studia all'Università di Eau, vicino a Marsiglia, in Francia. È quella la sensibilità del giovane Nick. Decadente, autunnale, malinconica, inquieta e sottilmente disperata. Sarebbe diventato un poeta, sicuramente, un poeta solo di parole, se sua madre non fosse stata appassionata di musica e un po' musicista anche lei. Così il giovane inquieto Nick, nonostante al college vada benissimo nello sport e stabilisca addirittura il record dei 100 metri piani e faccia anche il capitano della squadra di rugby, non diventa né un letterato né un muscoloso sportivo, ma si mette a studiare il pianoforte, il clarinetto e il sassofono. Poi si compra una chitarra e diventa un musicista. Chissà perché a certi artisti, a certi geni nel loro campo, in questo caso la musica, chissà perché a certa gente l'arte non basta. Hanno la fortuna di potersi esprimere come vogliono, ma evidentemente non è abbastanza. O forse è proprio da questo che nasce la loro capacità di esprimersi, la loro arte, da un'inquietudine che li divora. Touched by Fire, toccati dal fuoco, si intitola un libro che raccoglie le biografie di molti artisti che nonostante tutto, nonostante il loro genio, sono finiti malissimo. Bene, ci starebbe dentro anche Nick Drake. Il suo primo album, Nick Drake, lo pubblica nel 1969. Si chiama Five Leaves Left. Poi seguono Brighter Lighter nel 1970 e Pink Moon nel 1972. Poi basta. Solo tre album, molti concerti nei pub inglesi, registrazioni alla radio della BBC per il famoso John Peel Show, che fa suonare gruppi e cantanti dal vivo, e Unplugged, senza strumenti elettronici. Poche cose dal punto di vista della quantità, che però fanno di Nick Drake un classico, un precursore, uno che influenzerà un sacco di gente che verrà dopo, con uno stile semplice, autunnale, crepuscolare, malinconico, che farà scuola. Insomma, fatte le dovute differenze, un tipo alla Luigi Tenco. Ora, i geni poeti, soprattutto se precursori, non hanno vita facile nel mondo, e soprattutto in quello della musica. Nick Drake poi non è un tipo facile già di per sé. Con la droga, per esempio, comincia ad avere problemi fino da quando è all'università. Canne, naturalmente, fa un viaggio in Marocco con i suoi compagni di scuola e scopre il fumo, ma anche gli allucinogeni, che restano la sua droga preferita, come l'LSD. È un sognatore Nick Drake. Un poeta da paradisi artificiali come simbolisti e decadenti, che studia e cui si ispira. E l'LSD, anche se in modo distorto e disastroso, fa sognare. Ma poi arriva anche l'eroina. Certo, Nick Drake è un musicista, un animo inquieto, un poeta. Di storie di droga come la sua ce ne sono tante nel mondo della musica e mica sempre sono andate a finire male. ma con Nick è diverso, perché Nick è debole. No, anzi, debole no, suona male, perché sembra sia un difetto, e invece solo una caratteristica. Nick è fragile e sensibile, come le sue canzoni. Ha paura di salire sul palco e quando suona dal vivo si spaventa e alla fine del brano o del concerto scappa via. E invece funziona, anzi, chi lo ascolta dice che ha proprio l'aspetto, l'atteggiamento da rockstar. Sembra anche più alto quando è sul palco a suonare. Nick Drake si convince anche che non riuscirà più a scrivere canzoni e decide di cambiare mestiere. Ogni volta un mestiere diverso, anche la carriera militare, che invece sarebbe proprio l'ultima cosa per uno come lui. Soffre di una depressione che diventa sempre più grave col passare del tempo, ma in fretta. Si comporta in modo strano, Nick. Per lunghi periodi non si lava, non si cura, non prende gli antidepressivi che lo psichiatra del St. Thomas Hospital gli ha prescritto. Non ha praticamente una casa e dorme dove gli capita. I suoi amici raccontano che Nick arriva all'improvviso, non parla, risponde a monosillabi, si siede sul divano a bere e a fumare e poi, un paio di giorni dopo, non lo trovano più. È in quei giorni che prende la macchina della madre e va, non sa neanche lui dove, finché non gli finisce la benzina.
Il radiodramma di Radio DJ.
C'è un salvagente per tutto questo, un canotto di salvataggio a cui si aggrappano tutti i poeti, gli artisti e i musicisti come lui, come Nick Drake, che vanno alla deriva tra droga, alcol e depressione. Questo salvagente sono i soldi, o meglio sarebbero i soldi, ma di soldi Nick non ne ha. La sua casa discografica, la Island Records, lo ha messo sotto contratto per 20 sterline a settimana, 20 sterline, e non era una cifra neanche allora, nei primi anni 70. Non ci fa niente Nick, se ne vanno via soltanto per vivere, e non gli resta abbastanza neppure per comprarsi un paio di scarpe quando gli si rompono quelle che porta. Certo ci sono i suoi dischi, quelli che lo renderanno un classico, ma per adesso non vendono niente. Il primo album, Five Lives Left, vende meno di 3.000 copie. L'ultimo, Pink Moon, quello che gli va meglio, meno di 15.000. Quello di mezzo, Brighter Lighter, scritto come si pronuncerebbe con l'accento Cockney, il dialetto di Londra, schiarite più tardi significa, ricco di sfumature jazz, lo fa apprezzare da tutti, ma non vende. La critica stravede per lui, gli altri artisti lo ammirano e lo copiano, ma il pubblico praticamente non sa neanche che esiste. La sua deriva, Nick, non la fa in una villa da star, circondato da gente di tutti i tipi con i fan che si accalcano per vederlo. La fa da solo. La notte del 25 novembre 1974 è domenica e Nick è a casa dei suoi. Va a letto presto, si alza all'alba, va in cucina e torna a letto. Sua madre lo sente muoversi per la casa. Poi, dall'alba a mezzogiorno, non sente più niente. Si preoccupa, perché Nick non dorme mai molto, neanche quando prende i suoi sonniferi. Ed è dall'età di 5 anni che ha un sonno agitatissimo, interrotto da incubi. Che stia così in silenzio, senza urlare, a quell'ora, non è normale. Così la madre di Nick Drake entra in camera e lo trova steso di traverso al letto, ucciso da un overdose di tripizol, un potentissimo antidepressivo. Anche se non ha i soldi e i fan delle altre star che hanno avuto il suo destino, a Nick Drake succedono subito le due cose che accadono a quelli come lui quando muoiono così e così all'improvviso. La prima cosa è la serie di ipotesi che accompagna la sua morte. Nick si è sbagliato, dice qualcuno. Ha preso per caso una dose eccessiva di tripizol mescolata alla stelazina e al dispal prescritti nella sua terapia antidepressiva, che assieme ai sonniferi presi per dormire ha avuto un effetto letale e lo ha ucciso. Sbaglio, quindi. Si è sbagliato Nick. No, dicono altri. La colpa è dei medici, che gli hanno prescritto cose sbagliate. È solo un caso di mala sanità. No, dice qualcun altro. La sorella Gabrielle, soprattutto. Nick era un esperto di medicinali. Era una sua mania. Sapeva quello che prendeva, conosceva bene gli effetti collaterali e non avrebbe mai fatto un errore del genere. Allora, ecco l'altra ipotesi, Nick Drake si è suicidato. Ci sta con uno come lui. La frustrazione del successo mancato, la paura del pubblico, la convinzione di non riuscire più a scrivere, la mancanza di un'indipendenza economica e poi la depressione e naturalmente la droga. C'è bisogno d'altro? Però non ha lasciato nessun biglietto, nessun messaggio. E uno come lui, un poeta, almeno le ultime parole al mondo le avrebbe scritte. Lo fanno i poeti. Certo, c'è qualche verso nelle sue canzoni che sembra parlare di suicidio, ma c'è anche l'album che stava scrivendo, altre parole, altra musica, altre canzoni. Un artista non lascia a metà quello che sta facendo. Se non capita qualcosa di tremendo, lui in quei giorni si era anche avvicinato ad una donna, quella che era la sua ex ragazza. Allora l'ha ucciso l'eroina, dicono le ultime ipotesi. Un overdose. Accresciuta dal cocktail di farmaci assunti per cercare il sonno che non riusciva ad arrivare. Qualunque sia la causa della morte di Nick Drake, la dietrologia è la prima delle sue conseguenze. La seconda è che Nick Drake, dopo che muore, diventa famoso. Finalmente, e giustamente, Nick Drake diventa Nick Drake, il poeta, il genio, il precursore, celebrato dagli altri artisti che ne dichiarano il debito, come Peter Buck dei Ram o Robert Smith dei Cure, per esempio, e anche celebrato dal pubblico che adesso comincia a comprare i suoi dischi. Dagli anni Ottanta il nome di Nick Drake appare costantemente nelle riviste di musica, citato sempre da qualcuno o perché ha un disco in classifica. Le sue canzoni finiscono nelle colonne sonore di film importanti come Sette Anime di Gabriele Muccino con Will Smith. La BBC gli dedica anche un documentario che ne rende ancora più nota la figura, la musica e la storia. La radio ne fa un altro nel trentennale della sua morte, che ha come voce narrante quella di Brad Pitt. Ma è tardi, perché Nick Drake è già morto, morto da un pezzo, e dal punto di vista commerciale è morto da sconosciuto. Come dice Ian McDonald, un critico musicale inglese che si occupava di musica in quegli anni e che poi finirà anche lui per suicidarsi, sono stato un po' fuori dal mondo della musica e poi all'inizio degli anni Ottanta sono tornato e ho scoperto, guarda un po', che Nick era diventato famoso.
Radio DJ. Carlo Lucarelli.
Cha-cha-cha.